www.dj.it e la storia continua.
Prove di un evento catastrofico.
Come potete vedere, è qui che ha avuto luogo quell'evento.
Scritture che descrivono città perdute.
Atlantide aveva una civiltà altamente avanzata.
E storie leggendarie sulle punizioni divine.
Decisero di distruggere tutte quelle civiltà.
Nelle culture antiche di tutto il mondo sono molte le storie su un diluvio universale che ha rischiato di spazzare via l'umanità. Ma una simile catastrofe può essere accaduta davvero? E se fosse stata generata da una forza ultraterrena?
Dobbiamo chiederci, e se Noè fosse in realtà un extraterrestre?
Milioni di persone in tutto il mondo credono che in passato siamo stati visitati da esseri extraterrestri. E se fosse vero? È possibile che antichi alieni abbiano contribuito a forgiare la nostra storia? E in tal caso, potremmo trovarne le prove nelle storie delle grandi catastrofi? È una delle storie più celebri della Bibbia, narrata con le dovute differenze nelle culture di tutto il mondo, dall'antica India alla Mesopotamia, passando per la Mesoamerica. Quasi ovunque troviamo il mito di una potente inondazione generata dagli dèi per sterminare il genere umano.
Dio è in collera con gli esseri umani perché non si sono comportati in modo adeguato. Hanno infranto le sue leggi.
La più famosa delle leggende è senza dubbio quella di Noè. Nella Genesi Dio è disgustato dal comportamento degli esseri da lui creati, afferma addirittura di essersi pentito di averli messi al mondo. Così genera il diluvio.
In storie molto più antiche di quelle di Noè, come la leggenda sumera di Gilgamesh, è il Pantheon a creare il diluvio. Nell'opera di Platone è Zeus l'artefice del diluvio.
Secondo la cultura induista, Dio ha annunciato che un giorno il mondo sarebbe stato inondato. Si sarebbero salvati soltanto gli uomini e gli animali riusciti a salire su una barca.
La storia del diluvio universale è da sempre considerata puramente mitologica, ma in diverse culture di tutto il mondo possiamo trovare fino a 1200 leggende che narrano eventi simili. Secondo gli antropologi, il fatto che queste storie siano così numerose e così antiche porta ad escludere che fossero originate da un'unica fonte.
Quando, studiando le altre culture, ci imbattiamo in miti simili a quelli del diluvio universale, dobbiamo chiederci, sono storie collegate tra loro o del tutto indipendenti? Sembra che nell'antichità ci sia stata una catastrofica inondazione che l'uomo ha voluto rievocare nelle sue leggende. È stato un evento drammatico che l'uomo ha sempre cercato di spiegare con la religione.
Sono così tante le storie antiche che descrivono lo stesso diluvio che tutto porta a pensare che in un periodo preciso della nostra storia ci sia stato un cataclisma che ha interessato non una sola zona geografica, ma l'intero pianeta.
Ma se davvero una catastrofe ha sterminato quasi tutta la vita terrestre, cosa può averla causata? Ed esistono prove tangibili di questo evento? Secondo gli scienziati, le risposte a entrambe le domande possono essere trovate negli abissi marini. Oceano Indiano. Secondo gli scienziati dell'Holocene Impact Working Group, migliaia di anni fa un enorme asteroide colpì un'area a 1500 km a sud-est del Madagascar. L'impatto fu così violento da generare enormi tsunami in grado di inondare la costa più vicina, fino all'entroterra. Un evento che gli indigeni descrissero come grande alluvione.
Se in tante antiche culture si sono diffuse storie o miti su grandi alluvioni, forse è perché qualcosa di reale è accaduto. E potrebbe essersi trattato di un asteroide caduto nell'oceano in grado di generare un potentissimo tsunami.
Secondo gli scienziati del gruppo Holocene, la prova dell'impatto di questo asteroide è un cratere largo 30 km situato sul fondale dell'Oceano Indiano, a ovest dell'isola di Madagascar. Ma sono convinti che di prova ce ne sia un'altra, dei particolari depositi sedimentari e fossili che si trovano sia in Madagascar che in Australia.
La caratteristica davvero inusuale di quei fossili è che non sono detriti terrestri. Piuttosto sembrano detriti che potremmo trovare sul fondo di un oceano. Si tratta di fauna marina, fossili marini. Tra questi fossili, la prova inconfutabile dell'impatto di un asteroide o una cometa, ovvero delle microperle. Queste perle si formano solo a temperature estreme, come quelle generate da un forte impatto. Sono frammenti di roccia fusa che poi, sott'acqua, si raffreddano.
Fossili marini di questo tipo sono stati trovati anche dall'altra parte del mondo, nell'antico complesso di monumenti di Pumapunku, in Bolivia. Se le teorie degli scienziati dell'Holocene dovessero rivelarsi fondate, potremmo trovarci di fronte alla prova inconfutabile di un evento cosmico avvenuto migliaia di anni fa. Se davvero questa inondazione è stata causata da un asteroide, secondo gli scienziati deve essere stato grande quanto quello che ha portato all'estinzione dei dinosauri. Più o meno 12 chilometri di larghezza e 5 miliardi di volte più potente della bomba atomica sganciata su Hiroshima.
Secondo diversi testi antichi, non ci fu soltanto un diluvio, ma anche un incendio, un periodo precedente in cui la Terra fu colpita da tempeste di fuoco scatenate dagli dèi. Solo dopo questo periodo avvenne il grande diluvio. Sembra che i frammenti di cometa fecero evaporare le lastre di ghiaccio che hanno ricoperto gran parte dell'emisfero settentrionale per decine di migliaia di anni. Questa grande quantità di acqua salì nell'atmosfera e poi cadde di nuovo sotto forma di pioggia, probabilmente per 40 giorni e 40 notti, come ci racconta la Bibbia.
Secondo gli scienziati che hanno formulato questa teoria, l'incendio verificatosi subito prima del diluvio avrebbe lasciato uno strato di cenere sulla Terra. Questo strato, che gli scienziati chiamano paleosuolo di Ussuaro, potrebbe essere l'ennesima prova del diluvio universale. Una prova che i ricercatori dichiarano di aver già individuato. A pochi chilometri dalla piccola città belga di Lommel, lo scrittore e ricercatore Andrew Collins segue attentamente le indagini dell'archeologo locale Ferdi Geertz nel sito di un misterioso strato nero di terreno scoperto da una società mineraria.
Da qui riesco già a vedere uno strato nero nel terreno. Sarà a un metro di profondità, forse anche 1,20 m. Stiamo davvero osservando il paleosuolo di Ussuaro? È proprio questo?
Sì, in fondo al fossato vediamo uno strato di torba.
Sì.
E sopra quello strato di torba c'è carbone vegetale.
Allora scendiamo a dare un'occhiata.
Certo.
Collins e Geertz si avvicinano e arrivano alla conclusione che questo strato scuro possa risalire alla fine dell'ultima era glaciale, più o meno lo stesso periodo in cui si è formato il paleosuolo di Ussel.
Scendendo giù dalla superficie, quella che è la superficie attuale, notiamo un accumulo di sabbia formatosi in circa 13.000 anni che ci porta fino a questo punto qui.
Questo è lo strato nero.
Sì.
La parte chiara è sabbia.
Sì.
Lo chiamiamo paleosuolo.
Ok.
Secondo Gertz, questo strato nero risale a un periodo in cui un'alluvione di dimensioni planetarie distrusse la Terra. Ma di cosa è composto? Scavando, scoprono che si tratta di carbone vegetale. Ecco di cosa è composto il paleosuolo. E per Collins, questa è la conferma che la catastrofe descritta nella Bibbia si sia verificata davvero.
Questa è la prova fisica del diluvio. Del diluvio universale e della conflagrazione che l'ha preceduto. Ce l'abbiamo davanti agli occhi. Dimostra che è tutto accaduto davvero. Questa è la prova del cataclisma.
Il paleosuolo di Ussel, un cratere sul fondale dell'Oceano Indiano, e i fossili marini di Pumapunku possono davvero dimostrare che quello del diluvio universale non sia solo un mito, ma una storia basata su fatti realmente accaduti? E se fosse così, allora è possibile che fosse una punizione divina per sterminare la razza umana?
Questo dimostra che il diluvio c'è stato davvero, che è un fatto reale. Ma ci mette anche davanti a una possibilità molto intrigante, ovvero che il diluvio universale, questo terribile disastro, avesse origini extraterrestri.
Il diluvio universale descritto in molte antiche scritture si è verificato davvero alla fine dell'ultima era glaciale? E in tal caso può essere stato scatenato da esseri alieni? Secondo i teorici del paleocontatto, la risposta è sì, e la prova può essere trovata in cima a una delle montagne più sacre del nostro pianeta. Laurel, Stati Uniti, ottobre 2014. Alla Johns Hopkins University, scienziati provenienti da tutto il mondo si riuniscono al primo seminario internazionale sulla deviazione degli asteroidi. L'obiettivo di questo evento è mostrare al mondo la tecnologia all'avanguardia progettata per deviare la traiettoria degli asteroidi diretti verso la Terra. Una tecnologia in grado di lanciare un veicolo spaziale contro gli asteroidi a una velocità 9 volte superiore a quella di un proiettile espulso da un AK-47.
Pensiamo ai dinosauri. 65 milioni di anni fa furono spazzati via insieme a ogni forma di vita da una roccia gigantesca che si schiantò sulla Terra. Ecco perché oggi gli scienziati lavorano senza sosta per deviare gli asteroidi diretti verso il nostro pianeta.
Oltre all'impatto diretto come metodo di deviazione, gli scienziati sono proiettati verso la costruzione di un rimorchiatore gravitazionale in grado di variare la traiettoria degli asteroidi. Ma se una tecnologia così evoluta è davvero dietro l'angolo, è possibile che gli alieni che visitarono la Terra in un lontano passato fossero già in grado di deviare gli asteroidi? E considerando questa ipotesi, sorge una domanda. E se avessero sfruttato questa abilità per orientare un asteroide non altrove nello spazio, ma verso di noi?
Stiamo parlando di una tecnologia equivalente a quella umana dei nostri giorni, se non, come sostengono alcuni, addirittura superiore a quella che abbiamo sviluppato grazie al nostro progresso. Quindi, forse oggi noi riusciamo a controllare le traiettorie degli asteroidi per allontanarli dalla Terra, allora è possibile che alieni molto più evoluti di noi in passato avessero fatto lo stesso, ma per spingerli verso la Terra.
Il modo in cui le leggende descrivono il diluvio è davvero interessante. Narrano che un enorme meteorite o cometa spuntò da dietro il Sole e cadde sul nostro pianeta svuotando gli oceani. Il diluvio fu chiaramente opera di qualcuno. Fu scatenato da potenze superiori per rimettere a posto le cose sul nostro pianeta. L'esperimento della Terra non stava andando come previsto, perché l'uomo era ormai corrotto. Così generarono il diluvio come forma di attacco, di assalto all'umanità.
Se il diluvio universale si è verificato davvero, è possibile che fosse opera di esseri ultraterreni, come sostengono i seguaci della teoria degli antichi astronauti. E se fosse così, perché? Cosa hanno cercato di distruggere? Monte Hermon, Libano, 1869. Mentre esplora la vetta di questa storica catena montuosa, l'archeologo inglese Charles Warren scopre il sacro tempio di Khazar Antar, quello che per molti è il punto più alto di venerazione del mondo biblico.
Sir Charles Warren si arrampicò fino alla vetta del Monte Hermon, dove trovò le rovine di un tempio. Tra queste rovine scoprì una stele molto antica, la divise in due pezzi e la portò al British Museum.
Gli studiosi traducono il suo testo dal greco e sembra recitare: secondo la volontà del Dio più grande e sacro, chi intende prestare giuramento, passi di qui. Il significato di questa incisione resta incompreso per più di un secolo, fin quando lo studioso della Bibbia George Nicholsberg non lo collega a un giuramento menzionato nell'antico libro di Enoch. Secondo il testo apocrifo, il Monte Hermon è il luogo in cui un gruppo di angeli rinnegati, conosciuti come i Vigilanti, sono atterrati e hanno prestato giuramento prima di incontrare gli esseri umani.
Moltissimo tempo fa i figli di Dio scesero sulla terra. Erano esseri splendenti, gli angeli caduti. Trovarono le nostre donne molto attraenti, così le sposarono creando delle famiglie.
Il frutto di queste unioni innaturali tra angeli e umani furono giganti ibridi noti come Nephilim. Dio fu così disgustato dalla loro esistenza che decise di annientarli, dando origine a un'inondazione senza precedenti. Ma com'è possibile che donne terrestri potessero unirsi carnalmente con gli angeli? Secondo i teorici del paleocontatto, gli esseri descritti nel libro di Enoch non erano angeli, bensì una specie diversa di esseri ultraterreni.
La domanda è: cosa è successo davvero? Alieni scesi sulla Terra per accoppiarsi con donne terrestri quando era severamente vietato? Hanno disobbedito a Dio? Le altre specie aliene lo consideravano un errore imperdonabile. Così hanno deciso di annientarli.
Dunque il diluvio universale fu una punizione per quegli extraterrestri scesi sul nostro pianeta per unirsi a donne terrestri e creare una razza mutante di giganti? I seguaci della teoria degli antichi astronauti ne sono convinti e, come ulteriori prove, indicano alcune rovine risalenti a migliaia di anni prima della nascita delle nostre civiltà più antiche. Golfo di Cambat, India, 2001. Un gruppo di scienziati sta effettuando delle ricerche a 40 km dalla costa e 40 metri di profondità, quando si imbatte in qualcosa di straordinario, i resti di un'antica civiltà.
Da una quindicina d'anni, un team indiano di archeologi marini ha scoperto due città nella baia di Kambat e ci sta ancora lavorando, raccogliendo reperti, scattando fotografie e girando video.
Credono che quelle due città furono distrutte da un cambiamento geologico verificatosi migliaia di anni fa. E se ci fossero altre città sommerse intorno all'India? I loro miti, le loro leggende, narrano proprio questo.
Si pensa che le rovine sul fondo oceanico del Golfo di Kambat risalgano a 9.000 anni fa, quando, secondo alcuni ricercatori, una cometa si schiantò sulla Terra, causando un diluvio di dimensioni planetarie. Queste città sommerse sono davvero la prova non solo del diluvio universale, ma anche dell'esistenza di società avanzate presenti sulla Terra molto prima di quello che ci dice la storia. Secondo gli esperti, per rispondere a questa domanda, bisogna analizzare una serie di siti archeologici risalenti alla fine dell'ultima era glaciale. Nel sud-est della Turchia troviamo il sito di Göbekli Tepe, una serie di straordinarie strutture circolari in pietra con pilastri di 50 tonnellate che presentano incisioni di difficile comprensione. Grazie alla datazione a radiocarbonio si è scoperto che fu costruito intorno al 10.000 a.C. e secondo un archeologo in particolare ci sono alcuni indizi che fanno pensare che fu distrutto da un'alluvione.
Ci sono tracce di un evento catastrofico. Quei pilastri furono abbattuti alla fine dell'ultima era glaciale. Fu distrutta ogni cosa e gli abitanti del luogo cercarono di ricostruire tutto per poi arrendersi e sotterrare l'intero sito. Forse avevano pianificato di tornare o di conservare il sito per i posteri.
Nella foresta pluviale dell'Indonesia è stata scoperta una serie di terrazze, pareti e gradini in cima a una collina a cui i locali hanno dato il nome di Gunung Padang. Quando gli scienziati hanno trivellato per determinarne l'età, hanno scoperto che questo sito risale almeno al 9700 a.C.
Curiosamente, in seguito a un sisma nei pressi del Gunung Padang, è emersa l'entrata a una caverna risalente al 9700 a.C. Un'entrata che fu poi ricoperta di massi. Anche questo particolare è collegato agli eventi occorsi alla fine dell'ultima era glaciale. La gente entrava in caverne come quelle per trovare riparo e poi furono chiuse.
Rovine come queste, scoperte in tutto il mondo, appartengono davvero a civiltà evolute, vissute prima del diluvio universale. E possiamo trovarne traccia anche nelle nostre antiche leggende?
Se torniamo all'antica Grecia, uno dei miti, una delle sacre scritture di Platone, narra di un grande continente perduto che chiamò Atlantide. Lì fu fondata una civiltà incredibilmente avanzata. Ma Atlantide fu uno dei continenti distrutti dal diluvio universale.
La data della costruzione di Atlantide? Intorno al 9600 a.C., una data molto vicina alla fine dell'ultima era glaciale. Queste realtà sono tutte collegate. Un ciclo di civilizzazione annullato proprio alla fine dell'ultima era glaciale a causa di catastrofi naturali. L'umanità entrò quindi in un periodo oscuro che durò migliaia e migliaia di anni fino alla nuova era conosciuta, quella riemersa circa 5.000 anni fa.
È possibile che la storia di Atlantide descrivesse una civiltà esistita prima del 10.000 a.C., la data in cui si crede si sia scatenato il diluvio universale? E se fosse così, Atlantide ha avuto lo stesso triste destino dei siti di Göbekli Tepe e Gunung Padang o altre antiche strutture presumibilmente colpite da eventi catastrofici? Secondo i teorici del paleocontatto, la risposta è sì. Sostengono che la prova inconfutabile di quanto accaduto possa essere trovata non in quello che è stato distrutto, ma in quello che è rimasto tra noi. Qumran, Palestina, 1946. Nel deserto, circa 20 chilometri a est di Gerusalemme, un pastore beduino si allontana per un attimo dal suo bestiame. La sua attenzione è stata catturata da una caverna in lontananza.
Lanciò una pietra nella caverna e sentì delle ceramiche rompersi. Così entrò nella caverna per dare un'occhiata e trovò delle giare che contenevano antichi manoscritti.
Il pastore beduino scoprì un labirinto di 11 caverne, il deposito di letteratura più straordinario della storia dell'uomo. Al suo interno erano conservati i manoscritti del Mar Morto. In quelle 11 caverne furono trovate 800 opere fondamentali per la comprensione del mondo antico, opere preziosissime. Tra loro la storia di Noè, diversa però da quella dell'Antico Testamento. Per i manoscritti del Mar Morto, Noè già alla nascita dimostrò di essere un bambino straordinario, capace di illuminare la stanza con i suoi occhi.
Era un neonato talmente eccezionale che suo padre, Lamech, si chiese se fosse davvero suo figlio. Pensò subito alla storia degli angeli caduti che ebbero rapporti sessuali con donne terrestri. Così chiese a sua moglie Batenosh: è mio figlio o di uno di loro?
Noè dall'aspetto sembrava uno straniero. I suoi occhi emanavano una luce intensa, come dei raggi solari. Anche la sua pelle era luminosa. A me sembra una descrizione davvero bizzarra, soprattutto per quel periodo. A questo punto mi chiedo, Noè era forse un extraterrestre?
Davvero Noè era in realtà un alieno, come credono i seguaci della teoria degli antichi astronauti. È per questo che veniva descritto con una carnagione strana e occhi luminosi.
Noè era puro agli occhi di Dio e così anche i membri della sua famiglia. Si trattava di una purezza genetica o, se preferite, spirituale. Dio decise di spazzare via il resto del genere umano perché era stato contaminato da esseri extraterrestri. Insomma, si può dire che l'intera genetica umana era ormai compromessa.
E se invece fossero stati gli extraterrestri a generare il diluvio universale per ripulire il nostro pianeta dagli errori genetici e fare di Noè il padre di una nuova specie umana? Secondo le antiche scritture, il mondo in cui nacquero i discendenti di Noè era molto diverso da quello descritto prima del diluvio. Era un mondo in cui dei, giganti, fate e altre creature convivevano con gli esseri umani.
Il diluvio doveva rappresentare un punto di svolta. Nella Bibbia leggiamo come prima del diluvio la gente vivesse più a lungo e riscontriamo lo stesso fenomeno nella tradizione della Mesopotamia con la lista reale sumerica. Anche in questo caso, i re che regnarono prima del diluvio avevano vite straordinariamente lunghe. Dopo il diluvio, le durate dei regni risultarono molto più corte.
Un'altra grande differenza è che prima del diluvio gli dei vivevano sulla terra. C'è una stretta relazione tra esseri umani e divini. Gli dei ci guidavano, ma al tempo stesso erano tentati da noi. Spesso sposarono donne mortali e misero al mondo i loro discendenti. Oggi invece gli dei sembrano molto lontani. Il diluvio universale è considerato un punto di svolta nella nostra storia.
È interessante notare come l'interazione con questi esseri superiori sembri appartenere solo a un lontano passato. Si narra di un tempo in cui tra noi vivevano i giganti e l'uomo interagiva con gli dèi. Dove sono oggi questi dèi? Oggi abbiamo solo rapporti spirituali con loro.
Cosa accadde davvero? A cosa fu dovuto questo grande diluvio? Questo evento che separò per sempre gli dèi dagli umani. È possibile che la nostra evoluzione dipendesse da processi naturali che non escludevano affatto la partecipazione di esseri ultraterreni. Non siamo mai stati soli nell'universo e forse gli alieni hanno fatto parte del nostro sviluppo.
È possibile che il diluvio universale sterminò non solo gran parte delle creature viventi sul nostro pianeta, ma anche ogni traccia degli alieni che diedero origine alla nostra specie. Potremmo rispondere a questa domanda ripercorrendo la storia di Noè e analizzando il modo in cui è sopravvissuto. Uzengli, Turchia, 1997. A più di 2000 metri d'altezza, vicino al confine orientale del paese, un esploratore americano, David Allen Deal, è sulle tracce dell'arca di Noè quando si imbatte nelle rovine di un antico insediamento.
Sull'altopiano anatolico, in Turchia, c'è un sito archeologico straordinario chiamato Naxuan. Naxuan deriva da un antico termine che significa Sion di Noè, la città di Dio costruita da Noè. Il monte Ararat, dove si crede ci siano ancora i resti dell'arca di Noè, è molto vicino, quindi è probabile che l'arca sia davvero rimasta lì e che a Naxuan ci siano i resti della città costruita da Noè.
L'antico storiografo armeno Mosè di Corene ribattezzò Naxuan, il luogo della prima discendenza, quello in cui Noè e la sua famiglia sbarcarono per costruire la prima città dopo il grande diluvio. Questo fu davvero il primo insediamento del periodo successivo al diluvio, il posto in cui Noè visse fino alla fine dei suoi giorni? Oggi questa zona remota è per lo più disabitata, ma secondo l'esploratore David Deal, un recente scavo archeologico ha portato alla luce qualcosa di sorprendente. Una regione che può contenere fino a 1 milione di tombe.
Abbiamo le prove che per 10.000 anni la gente da tutto il mondo si sia recata in quella regione per seppellire lì i propri cari. Questo avveniva perché si credeva che chi fosse sepolto in quel luogo dove visse lo straordinario profeta, l'uomo scelto da Dio per sopravvivere al diluvio, sarebbe in seguito risorto perché era in compagnia di un santo.
Davvero questa regione è l'ultima dimora del padre dell'umanità moderna?
Quando il diluvio cessò, Dio disse: va pure, moltiplicati, popola la terra. E poi la leggenda prosegue. Dio creerà i discendenti di Noè a sua immagine e somiglianza. Proprio così abbiamo origini divine e tutto parte da Noè.
Secondo alcuni ricercatori, se davvero questo è il posto da cui Noè partì per ripopolare il mondo, allora è probabile che la sua arca sia ancora qui.
Nel libro della Genesi si narra che Dio ordinò a Noè di costruire un'arca di dimensioni considerevoli. Doveva essere lunga 140 metri, larga 22 e alta 13. Una barca di queste dimensioni non si era mai vista nel mondo antico. In realtà non si era mai vista prima del XIX secolo.
Nel 2009 l'olandese Johan Huybers inizia la costruzione di una versione a grandezza naturale dell'Arca di Noè, usando le istruzioni offerte dalla Bibbia. Per completare il progetto ci vorranno 3 anni e più di $1 milione. Ma se l'arca sembra perfetta per resistere a una tempesta, per molti è troppo piccola per ospitare almeno 2 esemplari di ogni specie animale del pianeta.
È piuttosto evidente che Noè non sia riuscito a far salire a bordo ogni forma di vita extraterrestre. La sua arca non era abbastanza grande, quindi non è possibile che tutte le specie siano riuscite a sopravvivere.
Ma secondo i teorici del paleocontatto, Noè ha trovato il modo di far salire a bordo dell'arca 2 esemplari di ogni specie sulla Terra.
Analizziamo la questione da un punto di vista tecnologico. L'unico modo in cui Noè può aver trasportato ogni specie animale, come scritto nell'Antico Testamento, è la raccolta di campioni di DNA. E se l'arca fosse in realtà una metafora per indicare una banca del DNA?
L'arca di Noè è esistita davvero? E in questo caso è possibile che non fosse una barca costruita per trasportare tutte le specie animali della Terra, ma una banca del DNA, fabbricata per contenere solo le loro informazioni genetiche?
Esiste una teoria secondo la quale fu creata una sorta di banca del DNA con lo scopo di preservare le informazioni genetiche di animali, piante e esseri umani. Il tutto a bordo di un'arca costruita per galleggiare e quindi resistere a quella catastrofe.
È possibile che ognuno di noi discenda dal profilo genetico di Noè e che quindi faccia parte di una nuova specie creata per sostituire gli abitanti del mondo antico. E se i resti di quella che un tempo era una società gloriosa fossero ancora visibili perché troppo pesanti per essere trasportati via dalle correnti, se fosse tutto vero, potremmo subire lo stesso triste destino dei nostri predecessori? Potremmo rispondere a queste domande analizzando la versione moderna dell'Arca di Noè. Isola di Spitsbergen, Norvegia. Fa parte di un arcipelago non molto lontano dal mar glaciale artico e ospita il deposito sotterraneo dei semi di Svalbard. Conosciuto come la cassaforte per il giorno del giudizio, questo deposito contiene il DNA di piante, animali ed esseri umani e può resistere a quasi ogni tipo di catastrofe, inclusi inondazioni, terremoti ed esplosioni nucleari.
Il deposito di semi di Svalbard è una struttura costruita sotto il permafrost. È un progetto internazionale che ha lo scopo di conservare i semi di quasi ogni pianta e in particolare delle varietà per il raccolto, per aiutare a preservare la diversità genetica.
Il deposito sotterraneo di Svalbard può essere considerato l'arca di Noè dell'era moderna. Un'arca che invece di ospitare 2 esemplari di ogni creatura vivente ospita i semi di ogni pianta presente sulla Terra.
È stato costruito nell'eventualità che possa scatenarsi una catastrofe. Se dovesse succedere, quel deposito manterrà la sua temperatura e conserverà i suoi semi per migliaia di anni. È l'ultima speranza per la diversità genetica.
Quello di Svalbard è solo uno dei diversi depositi biologici presenti in tutto il mondo. Il Millennium Seed Bank in Inghilterra è addirittura più grande, E anche il governo federale statunitense ne ha costruito uno simile a Fort Collins, in Colorado. Secondo gli scienziati, queste strutture sono state create in previsione dello schianto di un altro grande asteroide, simile a quello che ha causato il diluvio universale. Per loro è solo questione di tempo.
Come è già successo in passato, c'è sempre il rischio che grossi asteroidi o comete possano colpire il nostro pianeta e provocare danni disastrosi a livello ecologico. È come se tutti i nostri geni fossero in un unico cesto, un unico contenitore, e se una cometa o un asteroide dovesse colpirlo, saremmo davvero nei guai.
Nel febbraio del 2013, un asteroide grande abbastanza da distruggere l'intera città di New York passa a 30.000 chilometri dalla Terra. E dentro i prossimi 20 anni è previsto lo schianto di un altro asteroide. Ma se il diluvio universale o un altro tipo di catastrofe mondiale dovesse verificarsi oggi, saremmo in grado di sopravvivere? E se è vero che siamo sorvegliati da creature extraterrestri, saranno loro la causa di questi disastri? Oppure si limiteranno a osservare, lasciando che la natura faccia il suo corso?
Se degli extraterrestri ci stanno davvero osservando e sono consapevoli che in futuro ci sarà un'altra catastrofe, oppure saranno proprio loro a causarla, allora è bene farsi trovare preparati. Viviamo in una situazione precaria. In ogni momento potrà verificarsi un nuovo disastro. O forse saranno proprio gli extraterrestri a scatenarlo. Ma perché gli extraterrestri dovrebbero desiderare la nostra estinzione? Perché ci hanno sempre trattato come una loro proprietà. Ci considerano una loro creazione, quindi sono liberi di decidere il nostro futuro secondo le loro esigenze. Forse una volta raggiunti i loro obiettivi, non avranno più bisogno di noi umani e potranno decidere di spazzarci via, mentre loro continueranno ad esistere.
L'evoluzione umana su questo pianeta è un vero e proprio esperimento condotto dagli extraterrestri. Forse il loro scopo è vedere se riusciamo a sopravvivere, quindi è possibile che vogliano portarci oltre un grosso scoglio per vedere se siamo in grado di farcela.
La nostra sopravvivenza, in un lontano passato, è stata assicurata dagli extraterrestri, perché siamo i loro figli. Siamo un loro prodotto. E tra i loro interessi c'è la nostra sopravvivenza.
Siamo davvero i discendenti di un antenato alieno chiamato Noè, inviato tra noi per ripopolare la Terra dopo il diluvio universale? E se fosse così, gli alieni ci stanno ancora osservando. Non per annientarci, ma per scoprire se siamo in grado di sopravvivere al prossimo cataclisma? È una domanda a cui al momento potremmo non avere una risposta. Forse l'unica cosa da fare è capire quanti di noi riusciranno a farcela.